Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio speciale dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nell'episodio di oggi continueremo la nostra retrospettiva sulla serie di Netflix High Score, questa volta con il terzo episodio.
Il terzo episodio si chiama Role Players. Non vedevamo l'ora di vederlo, ce lo siamo guardati e sinceramente siamo rimasti un po'... Con ancora la voglia di saperne un po' di più, sinceramente, da questa puntata, dando uno sguardo generale. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Naxabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Lo sapevi che sul nostro sito enciclopediadevideogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te.
L'episodio mette subito le cose in chiaro perché punta molto sull'esplorazione. Vediamo questa donna escursionista che ci introduce il concetto di esplorazione di mondi nuovi. Dopo la sigla sempre ben fatta in pixel art, facciamo la conoscenza di Roberta e Ken Williams, che sono alla fine i creatori di Sierra Online. Ci viene raccontato un po' la loro storia, conosciuti molto giovani, lui programmatore e lei a suo modo sognatrice, che si innamora dei computer e di questo gioco che al tempo non aveva grafica, quindi solo avventura testuale, Colossal Cave Adventure.
Viene presentata molto bene proprio il processo creativo che Roberta Williams aveva con i suoi giochi, perché non c'era ancora nessun tipologia di tutorial per fare videogiochi e quindi ciascuno degli sviluppatori si inventava un metodo diverso. Quello che fa Roberta è proprio prendere un foglio di carta e cominciare con i diagrammi a collegare le cose da fare, le azioni da far fare ai personaggi, e questo sarà poi la base delle avventure testuali e poi grafiche, anzi, che è la grossa innovazione che Sierra viene a portare nel mondo videoludico, mostrando quelle che sono le azioni. Bello anche il passaggio tra l'avventura testuale, quindi partendo con cose da selezionare abbastanza toste, vengono un po' bistrattate anche alcune di queste avventure testuali che secondo me erano molto interessanti, ma quando arriva la grafica diventa veramente un vero e proprio gioco.
Questo primo segmento viene trattato un po' meno dalla parte tecnica, un po' più dalla parte emozionale della coppia. Infatti c'è l'aneddoto dove Roberta crea questo diagramma, questo foglio enorme, e deve proporlo, invita a cena al marito per proporgli di fare questo videogioco, accompagnato sempre dalle grafiche pixel art della serie che sono molto azzeccate, devo dire, questo è un dato di fatto. Poi la cosa divertente è che il marito, inizialmente sconcertato dalla spiegazione, durante una cena lui si aspettava altro, ma decide di supportare l'idea della moglie e introdurre l'idea, fa sì, mi piace l'idea, però inseriamoci la grafica. E questo è quello che darà il via poi alla, alla parte visuale dei giochi Sierra. Meno tecnica, viene dato proprio una infarinatura generale delle competenze dei Williams e più l'aneddoto della creazione dell'inventiva, che si concluderà con la creazione di Mystery House del 1980. Interessante, poco tecnica, ma probabilmente il senso non era quello.
La cosa particolare è che però l'episodio parte con role player, quindi dovrebbe essere un RPG, dovrebbe essere un GDR, un gioco di ruolo, e invece parla di Mystery House, che in realtà è un'avventura, e quindi non è che noi interpretiamo un personaggio personalizzabile, ma ne stiamo semplicemente giocando una. E però per fortuna ci viene incontro il nerd dei nerd, perché ci viene presentato Richard Garriott, un'altra personalità fondamentale nel mondo dei videogiochi, forse una di quelle che ha influenzato di più il genere, e ci viene presentato in una maniera molto buffa. Mi ha fatto ridere tantissimo. Lui è un personaggio che sta molto al gioco, anche molto eccentrico, carismatico come personaggio, e lo vediamo ad un tavolo mentre sta giocando a Dungeons and Dragons con se stesso, quindi contemporaneamente fa il Dungeon Master e anche i vari membri del party, travestendosi tra l'altro a sua volta. Vi fa capire che tipo di personaggio è.
Sì, Richard Garriott era un po' il punto focale di questo episodio, quello per cui avevo l'aspettativa maggiore, perché è un personaggio fondamentale per l'industria dei videogiochi, ma anche per l'esportazione del termine GDR e dei giochi di ruolo al grande pubblico. Molto divertente, come dicevi, il fatto che si sia travestito, lo vediamo anche nei panni di Lord British, che è il suo personaggio storico dei giochi di ruolo, che poi vedremo anche nella serie di Ultima che ha creato, e fa un'introduzione abbastanza pomposa, facendo vedere che è stato nello spazio, che è un esploratore, che sa fare di tutto, che sa programmare, quindi molto molto bello, però dà l'importanza al suo personaggio.
Aveva talmente tanta voglia di portare nel mondo della tecnologia il GDR che il suo primo esperimento, ancora prima di Akalabeth, che sarebbe quello che è considerato Ultima Zero, il prototipo di Ultima, è una cosa che non sapevo, ma ho trovato molto interessante, il fatto che provava a programmare delle telescriventi, e quindi tu giocavi senza lo schermo ma con le stampe che venivano fuori dallo schermo in sistema ASCII. Assomiglia molto, o ASCII come a volte si dice, assomiglia molto a quello che è Rogue, che sarà un gioco di quegli anni lì. Quindi hai l'esplorazione dei dungeon alla Dungeons and Dragons, ed è una piccola prima trasposizione, ovviamente tutto quanto senza andare troppo nel dettaglio, perché c'è anche il problema di copyright, no?
E a proposito di Dungeons and Dragons, l'episodio fa un piccolo excursus su come veniva visto Dungeons and Dragons negli anni 70 e 80, quando era uscito e quando ha avuto il primo boom mediatico, perché non era visto bene, perché c'è da sempre i manuali con i demoni, i mostri, i draghi, e quindi dalla generazione già adulta, o comunque da un certo tipo di generazione datata, veniva un po' temuto. Infatti si temeva che fosse una cosa satanica, di sette sataniche, dell'occulto. Sono state fatte parecchie campagne contro questo tipo di gioco, addirittura un film, fanno citazione di Mazes and Monsters, con protagonista Tom Hanks in uno dei suoi primi ruoli, anche se un ruolo abbastanza infelice, che è un film che generalizza molto su questo tipo di gioco, e anche abbastanza esilarante visto adesso, quindi ve lo consiglio, e vi consiglio anche di trovarvi magari qualche recensione. Dopo l'esperienza con le telescriventi, Richard Garriott, attraverso il PC, l'Apple 2 per la precisione, crea quello che è il capostipite di Ultima, come dicevi, Ultima Zero a Calabet, che però inizialmente è un gioco che scrive per sé, e quindi fatto questo ha poi la possibilità di creare quello che sarà il primo gioco, Ultima 1, che ha rivoluzionato l'industria degli RPG, dei videogiochi.
Ma che cos'è un RPG? Abbiamo una piccola parentesi e un richiamo a quello che succede nel primo episodio, perché ritorna Becky Heinemann, che ci dice e ci spiega che cos'è un GDR, e quel gioco dove tu crei il tuo personaggio e utilizzi il tuo personaggio. Un concetto che non è così ancora tanto diffuso. Al tempo i giochi erano: interpreti un'astronave, interpreti un eroe, interpreti questo, ma interpreti non il tuo personaggio, ma un personaggio che usano anche tutti quanti gli altri. Il GDR va a aggiungere questo livello di interpretazione del gioco molto interessante, e che poi nella carrellata di giochi successivi, e questo è un punto che è molto apprezzato, verranno mostrati i giochi vecchi e anche i giochi moderni, dicendo non ci sarebbero mai stati questi senza questi prima. Molto interessante, perché mostra l'evoluzione che i videogiochi hanno nel corso della storia, nessuno inventa niente.
E di evoluzione ne parla lo stesso Garriott quando ci introduce la storia dietro la creazione di Ultima 4. Fino a quel momento lui pensava, aveva creato questo mondo dove si aspettava che i giocatori fossero gli eroi della storia e che si sarebbero comportati in maniera eroica. Però, come nei GDR spesso vuole volentieri succede, quindi anche nei giochi. E come ben sapete, capita che i protagonisti sì hanno la quest, la missione epica, eroica, ma in realtà il resto è solo un arraffare monete, uccidere mostri civili e prendere tesori in barba un po' alle regole che non possono essere obbligate nel gioco. E quindi in questo caso la creazione di Ultima 4 è quindi l'introduzione delle virtù, ovvero che questo gioco può essere finito solo se il personaggio acquista certe virtù, quindi non rubare determinate cose, non uccidere, l'onore, quindi l'evoluzione di questo gioco per renderlo più secondo le volontà di Garriott, che possa essere anche una cosa positiva. E il bello poi è che dice che l'ispirazione non è venuta dalla chiesa, dalla religione o dai monaci eccetera, bensì dalla biblioteca. Nelle sue ricerche lui trova questa parola avatar, che rappresenterà il nome poi del protagonista dei giochi successivi di Ultima, e renderà la cosa abbastanza meta introducendo il fatto che il protagonista è richiamato nel mondo di Britannia, che è l'universo di Ultima, da fuori, dal nostro mondo, quindi responsabilizza ancora di più il giocatore.
Nella carrellata successiva viene mostrato come alcuni dei giochi futuri hanno questa meccanica, quindi viene mostrato Pillars of Eternity e Skyrim, che sono due giochi in cui c'è il sistema di karma, che in realtà è un sistema che viene sviluppato ad esempio nei Fallout o anche nei Fable, che è un altro gioco famosissimo che fa di quella meccanica il suo fulcro. Avrei preferito altre citazioni rispetto a due di questo tipo. Sono sì un gioco un pochino più di nicchia in Pillars of Eternity, che comunque è un gran gioco, e Skyrim, che è un gioco molto più mainstream e molto più giocato. E tra le varie citazioni, andando sempre più mainstream, viene citato Breath of the Wild, altro giocone che proprio nell'uscita di questo documentario era alla massima della portata e della popolarità, e quindi un altro modo per strizzare l'occhio a tutti quanti. Infine, parlando di quelli che sono i GDR online, viene un considerato di superficie il GDR online, cioè il fatto che chi gioca nel videogioco poi si trova dal vivo per conoscersi, è una cosa che dice lo stesso Garriott, però l'ho trovata un pelino forzata, perché in realtà le relazioni online sono molto ma molto più complesse di quello che potrebbe essere, quindi hanno un po' semplificato quello che succede, no? Sembra che giocare online sia come andare a bere una birra fuori, in realtà sono due cose completamente diverse, anzi c'è tutta la meccanica del fatto che non vedendosi nella stessa stanza magari sei più libero di poterti esprimere a volte, che è un sentimento che è un po' difficile da apprezzare e da capire, soprattutto da comprendere.
Dopo aver analizzato questi primi personaggi, questi primi sviluppi del videogioco GDR americano, ci spostiamo con una piccola parentesi in Giappone, dove c'è Yoshitaka Amano che ci racconta un po' la sua storia e la sua introduzione nel mondo dei videogiochi, perché lui è l'autore dei bozzetti dei personaggi di quelli che saranno poi gli storici personaggi della serie di Final Fantasy. Qui c'è un parallelo nel fatto che lui crea i personaggi su anche un po' direzione della Squaresoft, si lascia completamente alla fantasia, anche se non nega che l'idea di Final Fantasy è stata un po' ispirata da Ultima. Infatti anche, come sappiamo bene, uno degli incantesimi più forti della serie di Final Fantasy si chiama proprio Ultima, in onore del gioco di Richard Garriott. Bello la specifica su di lui, infatti vediamo anche la creazione di alcune tavole, alcune opere d'arte, perché dobbiamo considerare opere d'arte di Amano, però viene un po' troppo focalizzato su Final Fantasy. C'è anche ad esempio la serie di Dragon Quest, importantissima ancora oggi nella scena GDR giapponese, che non viene nemmeno citata. E però poi anche il commento simpatico di Amano, che i suoi sono dei lavori d'arte da mostra che vengono però ridimensionati a tozzi personaggi come in Final Fantasy 1, perché appunto la tecnologia era quella. In tutto questo però devo dire, imperdonabile errore di questa serie, che facendo una carrellata di vari titoli della serie di Final Fantasy riesce a dire che tutti i titoli sono dozzine di sequel, prequel e spin-off. Capisco gli spin-off, ma non sono tutti collegati, sono l'uno il prequel o il sequel dell'altro, a parte qualche citazione di Final Fantasy 10 o 10-2, però qui veramente bastava studiare un attimino. Ovviamente qua pazzesco lo spoilerissimo di Final Fantasy 7, che non lo dico per chi non l'ha mai giocato, però state attenti a guardare questo episodio perché è uno spoiler pazzesco.
Sì, forse uno dei peggiori spoiler che ci siano nel mondo dei videogiochi da rivelare, perché proprio ti rovina gran parte del gioco. Una cosa interessante e un'altra ferita che mi sono preso io personalmente qua è che c'è una presa in giro di quella che è la pixel art, perché ok che Yoshitaka Amano fa delle opere d'arte, ha fatto anche Front Mission, che io mi ricordo benissimo, che è un gioco che adoro e le cui grafiche sono state realizzate da lui e poi convertite in un gioco per Super Nintendo. In realtà il gioco si presenta anche quelle che sono le miniature fatte da Amano nella maniera più bella possibile che si potesse fare, ma non viene tanto apprezzata quella che è la pixel art, che in realtà era un lavoro certosino di riduzione delle texture e di compressione dell'informazione per cercare di veicolare un personaggio con veramente quattro quadratini. Qua viene un po' presa in giro, chiamiamola così, ma sappiamo bene l'importanza della pixel art, tant'è che molti dei giochi di oggi sono andati a ripescare dal passato per cercare di creare qualcosa, no? Aggiungo un'altra cosa, si vede anche qui l'americanicità, ormai abbiamo inventato questo termine quindi continuiamo ad utilizzarlo, del documentario, perché prima ci viene fatto vedere i grandi risultati che hanno fatto gli americani con Roberta e Ken Williams, con Richard Garriott, che tecnicamente sarebbe inglese naturalizzato, ma vabbè, e poi ci viene mostrato cosa succede in Giappone dicendo che sono stati ispirati da Ultima e Basta. Il fatto che non sia stato citato Dragon Quest, che in realtà prende spunto, ok è vero che Ultima è uno dei primissimi esempi e che ha influenzato tutto, ma qua calcano molto la mano sul fatto che i giapponesi avrebbero copiato perché gli americani ce l'hanno fatta prima, tra l'altro con una strizzatina d'occhio a quello che è l'astronauta, quindi il fatto che gli americani sono i primi arrivati sulla luna e gli altri poi ci sono arrivati dopo. C'è un pelino di propaganda anche lì, ma sappiamo ormai com'è questo documentario di Netflix.
L'ultimo segmento di questo episodio riguarda un uomo che inizialmente sta cercando con un metal detector in un cimitero qualcosa che ha perso, in maniera simbolica, perché in realtà non è così, perché parliamo di Ryan Best, che ha creato un gioco di ruolo che è scomparso. Seguiamo la sua storia. Lui fa parte della comunità omosessuale che si trasferisce a San Francisco a fine degli anni 80, nel pieno boom dell'invasione dell'AIDS. Quindi qua c'è una grossa parentesi sulla situazione di discriminazione di quegli anni, si allontana dal tema videogiochi per parlare, per contestualizzare, anche se forse si soffermano parecchio su questo tratto lasciando meno spazio al videogioco, perché alla fine sappiamo che Ryan Best, per andare contro la discriminazione e per avere un po' di sollievo tra lui e la sua comunità, crea il primo, quello che si dice essere il primo videogioco gay friendly, questo Gay Blade, che è un GDR avventura che prende un po' in giro tutta quella categoria che in America gli dava contro, quindi la religione, i politici, i giornalisti. Lo fa come valvola di sfogo al grosso stress che viene notato in questa parte, in questo segmento.
Tant'è che il boss finale del gioco è Pat Buchanan, il senatore che è ancora attivo in carriera, che è stato molto contro la comunità LGBTQ. Questo gioco gli viene dato tantissimo risalto, eppure è un gioco di super nicchia fatto in un esempio minuscolo, che però, essendo uno dei primi esempi di gioco a tema LGBT, viene messo in un museo e quindi da ricordare sicuramente. Io non sono contrario a questa cosa, vi dico già, però intanto c'è un'inesattezza, non è il primo gioco a essere LGBT, c'era un altro prima dell'89 che si chiama Caper in the Castro, ed è particolare perché mentre Gay Blade è un gioco, chiamiamolo satirico, ma in realtà sei tu che combatti e uccidi tutti quanti gli skinhead omofobi e il politico contrario eccetera eccetera, quindi è molto di reazione come gioco, è molto preso in giro, ma anche violento da un certo punto di vista di reazione. Caper in the Castro è un gioco che non viene assolutamente citato, è un gioco per macOS di un bel po' di tempo fa. In quel caso è una detective story che parla di AIDS, che parla di drag queen, che parla di un detective lesbica. Molto bello, perché in quel caso lì il gioco non esiste perché c'è la lesbica, non è un gioco fatto apposta perché ci sia una lesbica come protagonista, ma parla di quel mondo e quindi non va a creare divisioni, non è un gioco fatto apposta con quella tematica, è una detective story che poi, guarda caso, ha questa cosa in più. Forse è la maniera più interessante per integrare più facilmente le cose, piuttosto che mettersi contro come fa Gay Blade.
Il segmento si conclude con la spiegazione di come Ryan Best perde il suo gioco perché durante un trasloco non riesce a farselo recapitare, lui non ha più la possibilità di recuperarlo e quindi perde codice sorgente, le copie, la sua ricerca che stava facendo all'inizio ricorda appunto la sua ricerca ancora adesso dopo 20 anni di questa sua creazione, e finisce con una serie di email dove qualcuno pare averlo trovato e il gioco viene inserito nell'archivio dei giochi LGBTQ che effettivamente viene creato, e viene citato, viene introdotto il fatto che si crea questa community dello stesso ambiente appunto LGBTQ unita da questi videogiochi, quindi tramite la ricerca di questi giochi si crea un'altra community online.
Ed infine l'episodio si conclude con quella che è l'anticipazione del prossimo. Come abbiamo visto nell'episodio precedente c'era questa centralità di Nintendo per tutto l'episodio, adesso arriva l'arma segreta che servirà ad andargli contro. Infatti viene annunciato con qualche suono prima e qualche visual dopo Sonic, che sarà il protagonista della guerra che avverrà nel prossimo episodio. Interessantissimo, è un argomento trito e ritrito, ma chissà come lo affronteranno.
E questo era il terzo episodio della serie High Score. Io devo dire che avevo parecchie aspettative anche solo per il nome dell'episodio, dei GDR. Mi aspettavo parecchio soprattutto dal fatto che c'erano i creatori di Sierra Online e di Richard Garriott, il vero guru per me dei giochi di ruolo. Sono rimasto abbastanza con l'amaro in bocca perché li hanno sfruttati davvero poco. La storia è raccontata veramente poco, cioè proprio qualche citazione e viene speso tanto in argomenti o comunque in aneddoti che potevano essere trattati in poche parole, quindi si sono concentrati su cose meno interessanti che sulla storia del GDR vero e proprio, il passaggio da carta e penna a computer. Inoltre continuano le inesattezze, anche secondo me la parentesi giapponese manca di un sacco di informazioni, ma come abbiamo visto anche negli episodi precedenti la controparte videoludica giapponese viene abbastanza relegata come macchietta all'interno di questa serie, e per quanto sia un bell'argomento da trattare la fuga nel mondo dei videogiochi o comunque il ritrovo nel mondo dei videogiochi per sfuggire alla discriminazione delle minoranze, l'ho trovato un po' eccessivo nell'accanirsi contro le discriminazioni più che valorizzare l'aspetto videoludico della questione, e anche qui con un sacco di inesattezze. Come detto, non era il primo gioco gay friendly, è stato trattato abbastanza più per la tematica di protesta che proprio sui videogiochi. Davvero un'occasione sprecata, perché di GDR ce n'era veramente da parlare a bizzeffe. Ovviamente sono 40 minuti di episodio, però avrebbero potuto veramente gestirla molto meglio. Tu Ace che ne dici?
Sì, concordo con te sul discorso dei gay, ma è una cosa che Netflix sta facendo, lo sta facendo con le minoranze in genere, l'ha fatto precedentemente con gli afroamericani, l'ha fatto adesso, c'è stata Becky Hyneman che è importantissima per il mondo dei videogiochi, ma perché proprio un trans, hanno scelto insomma delle persone abbastanza specifiche di cui parlare, e si vede come ci sia un po' di politica di mezzo nella serie. E una cosa che a me dispiace tantissimo è stato Richard Garriott, perché è un personaggio veramente poliedrico da quel punto di vista, e ce ne siamo accorti, e vi consigliamo di guardarvi Britannia Burns, che è un documentario fatto da Spoonie Experiment, magari qualcuno lo conosce, dove parla di tutto quello che è la creazione di Ultima e anche di quello che gli ruota intorno. C'è anche un tour della sua casa, che è una casa straordinaria, un castello vive, e molto bello. E soprattutto, se conoscete Spoonie, guardatevi la sua serie su Ultima, perché vi fa capire molto di come funziona il GDR, da dove è nato questo bellissimo genere.
E questo era quello che pensavamo con questo episodio speciale del terzo episodio della serie High Score di Netflix. Noi ci riascoltiamo, ci rivediamo, ci risentiamo per il quarto episodio, che si prospetta molto interessante visto che parlerà della console war, della famosissima console war.
A voi è piaciuto questo episodio? Fatecelo sapere scrivendoci sul nostro gruppo Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi.